presentare, presiedere, predicare. Questo mese tocca a me, per non creare confusione, dare agli altri la responsabilità, continuiamo così. Vogliamo tornare alla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, dove domenica mattina abbiamo visto che Paolo menziona tre altri credenti con caratteristiche diverse. E ci dice anche il modo in cui dobbiamo agire nei confronti di queste tre categorie di credenti. Allora, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Fratelli, vi preghiamo, versetto 12. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. Abbiamo domenica scorsa abbiamo parlato del credente disordinato e abbiamo detto alcune cose. E proprio qualche giorno fa c'è un programma che fanno ogni giorno in televisione, presentano un libro e quindi la persona che ha scritto questo libro. E questo è un best seller, questo libro, ha venduto milioni di copie, come essere, adesso non ricordo bene il titolo, ma come essere delle persone ordinate. E mi faceva riflettere la presentatrice, la persona che intervistava quest'uomo, questa donna che aveva scritto questo libro, mi faceva riflettere perché nel libro si diceva che per essere delle persone ordinate bisogna togliere prima tutto ciò che è disordinato. Interessante questo, è vero? Allora, non è possibile essere dei credenti ordinati se non eliminiamo tutte quelle situazioni che non ci permettono di far spazio a mettere quelle cose che poi danno ordine. È vero? Ci sono persone che dicono nel mio disordine c'è ordine. Questa era una frase che odiava il fratello Deliso Corradini. Diceva se è disordine, non è ordine. È un modo per giustificarsi e dire certe cose. E abbiamo visto alcune cose che riguardano la persona disordinata, è vero? Allora, se non eliminiamo dalla nostra mente, non eliminiamo dal nostro cuore tutte quelle situazioni che hanno creato disordine, ad esempio selezionare quali incontri frequentare, questo è disordine. Avere paura di fare qualche chilometro in più, mentre per le nostre cose ne facciamo 10 volte di più, questo è un disordine. E i disordini sono peccati nella nostra vita. Se, ad esempio, gestiamo la giornata in modo sbagliato, dormiamo troppo, forse mangiamo troppo, non gestiamo bene il tempo per stare alla presenza del Signore, tutte queste cose devono essere eliminate per far posto a tutto ciò che promuove ordine, vero? E mi ha fatto riflettere questo libro. Mi sono promesso, se riesco a trovarlo, di leggerlo, perché sicuramente sarà un libro molto, 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 molto interessante. Questo capita anche nella nostra vita. Siamo così affogati delle nostre cose, dei nostri pensieri. È difficile dire oggi a qualcuno, abbiamo detto prima, i bambini devono stare zitti. Perché? Perché nella mente c'è il disordine. Allora, dal momento che a casa non educhiamo i nostri figli, quindi fanno tutto quello che vogliono, allora creano disordine da un'altra parte. Allora, quando si parla, la persona si offende. Perché? Perché siamo andati a toccare un terreno che fa un po', come dire, mette in difficoltà questa persona, anziché ringraziare, vuole rimanere nel suo pacchettino di disordine, quindi non va assolutamente bene. Noi dobbiamo veramente ringraziare, fratelli, coloro che hanno il coraggio di dirci e di aiutarci nelle cose. Forse non sempre abbiamo, come dire, il modo giusto, però dobbiamo essere davvero sensibili e ringraziare il Signore per questo. E vorrei dire ancora qualcosa riguardo al credente disordinato, perché abbiamo detto che la Scrittura ci fa vedere anche come dobbiamo rapportarci nei confronti di questa categoria di persone. Allora, abbiamo letto all'inizio nel versetto 14: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Notate, ci sono situazioni diverse e ci sono anche modi diversi per rapportarci. Nei confronti dei credenti disordinati, dice l'Apostolo Paolo, dice dobbiamo ammonire. E mi ha fatto riflettere molto questo fatto, perché stiamo parlando di una chiesa che l'Apostolo Paolo elogia tantissimo. Cioè, la chiesa di Tessalonica era a suo tempo una chiesa che amava il Signore. Ad esempio, se andiamo nel capitolo primo della prima lettera, Paolo dice dal versetto 2: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, della fatica del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel Signore Gesù Cristo. E se andiamo avanti nella lettura, troviamo che questa chiesa, la testimonianza, la fedeltà, l'amore di questa chiesa echeggiava in tutta la Caia, in molte parti. Allora, quello credo che l'Apostolo Paolo sta dicendo in questo verso 14 del capitolo 5 non è un rimprovero a questa chiesa. Evidentemente l'Apostolo Paolo sta parlando in forma ipotetica. Dice: nel caso in cui dovessero subentrare situazioni di questo genere, allora io vi dico come vi dovete comportare. Perché una chiesa così non credo che, oppure poteva anche avere dei credenti, nonostante una buona assemblea che amava il Signore all'interno, poteva avere dei credenti, delle persone che si comportavano in maniera disordinata. Allora, cosa bisogna fare con i credenti disordinati? Bisogna, dice l'Apostolo Paolo, ammonire. Guardate, fratelli, dobbiamo sempre tenere presente che stiamo parlando di una parola che è stata ispirata dallo Spirito Santo. Non è una parola che ha scritto un uomo secondo il proprio pensiero. È una parola che è stata dettata nella mente, nella penna, sulla carta, sulla pergamena, se volete, dallo Spirito del Signore. Allora, quando noi leggiamo di questi brani, noi non dobbiamo vedere più l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo è alla presenza del Signore, è vero? Ma dobbiamo vedere il Signore che sta parlando. E i credenti disordinati sono credenti carnali, credenti che vivono in uno stato volontario di carnalità e di una mente che è disordinata. Allora, che cosa significa quando Paolo dice qui dobbiamo ammonire i disordinati? Che cos'è un'ammonizione? Un'ammonizione è un avvertimento, giusto? È vero? Noi conosciamo in campo calcistico, è vero, molto facile. Quando una persona si comporta sul rettangolo di gioco in modo disordinato e continua a spingere, continua a comportarsi in modo sbagliato, ad un certo punto l'arbitro è costretto a dire, certo, non lo fa subito, cerca di avvisare, di parlare, cerca di calmare. Poi a un certo punto non ce la fa più ed è costretta a fermare la persona, a dire, tirare fuori il cartellino giallo e dire: senti, per favore, basta. Adesso ti do un avvertimento ufficiale, va bene? Allora guardate, i disordinati, i credenti disordinati, devono essere ammoniti, ripresi da coloro che hanno l'autorità. Questo è importante. Non lo può fare un altro calciatore, ma lo deve fare assolutamente l'arbitro che ha l'autorità di poter decidere su quanto sta succedendo. E allora, questa è una cosa molto molto importante. Facciamo attenzione, fratelli, perché la Scrittura ci parla anche di disciplina. Cioè, quando le cose vanno avanti in un certo modo, allora, per non permettere che un'intera assemblea diventi disordinata, venga ad essere influenzata da persone che hanno un certo modo di vivere disordinato, allora a volte, quando le cose si fanno davvero pesanti, gli anziani sono costretti a prendere decisioni che ovviamente non avrebbero mai voluto prendere. Però se le prendono è sempre per il bene di tutta la Chiesa, è vero? Allora ricordiamoci, dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 5, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, è vero? Allora se noi non interveniamo in quelle situazioni che non sono buone, se noi tacciamo in quelle situazioni che mettono a rischio la testimonianza, l'onore di Dio, la gloria del Signore, allora non siamo più le persone che Dio ha messo lì per far rispettare l'autorità di Dio. Gli anziani non sono l'autorità. Gli anziani non sono i capi della Chiesa. Paolo dice chiaramente agli Efesini che il capo della Chiesa è Cristo. È vero? L'autorità è il Signore. L'autorità è la parola del Signore. Ma gli anziani sono uomini che Dio, che lo Spirito di Dio ha preparato nel tempo, li ha preparati nella conoscenza, li ha preparati nell'esperienza, li ha messi all'interno della Chiesa, non per essere i capi, ma per far rispettare l'autorità del Signore. Sono così importanti, fratelli. Allora, quando qualcuno viene ripreso, ad esempio, abbiamo detto prima, i bambini che piangono, che fanno chiasso, che corrono, eccetera, o altre situazioni di altro genere che crea all'interno della Chiesa il disordine, se qualcuno dovesse lamentarsi, allora vi credete che questo dovrebbero fare? Scusa, fratello. Scusa sorella, ma il fratello non ha ragione. Vi sembra? Allora in questo modo si spegne tutto, si spegne il fuoco. Ma se noi cominciamo a dire, ma aspetta un attimo, ma questo è troppo esagerato, è vero? Noi cosa facciamo? Mettiamo della legna sotto il fuoco e diventa tutto un incendio. Queste sono cose importanti. Dobbiamo aiutare. Allora, non è la Chiesa, non sono i credenti che sono chiamati ad ammonirsi gli uni gli altri. Siamo chiamati ad incoraggiarci gli uni gli altri, incoraggiarci a servire il Signore. Ma dobbiamo lasciare che ci sono dei fratelli, delle persone preposte da Dio per far funzionare in modo ordinato un gruppo, una Chiesa, che è la Chiesa del Signore. Voglio leggere, mi sovviene in questo momento qualcosa di molto molto importante. Nel libro degli Atti, nel capitolo 20, abbiamo questo messaggio che l'Apostolo Paolo porta agli anziani, ai conduttori, ai vescovi, ai pastori della chiesa di Efeso. E dice a questi anziani, dice qualcosa di veramente molto molto bello, nel versetto 28. Versetto 28 dice: badate a voi stessi. Allora, prima di tutto c'è una responsabilità personale dei fratelli anziani. Devono stare attenti a come vivono. Cioè, io non posso dire, fratelli, dobbiamo arrivare in orario, però io arrivo 10 minuti dopo la donanza. E divento un ipocrita, è vero? Questo è assurdo. Prima di tutto devo stare attento a me stesso, a noi stessi, è vero? Badate a voi stessi e a tutto il gregge, non solo a qualcuno. Non ci devono essere discriminazioni, favoritismi all'interno del popolo di Dio. Noi lo vogliamo ripetere, fratelli, perché nessuno deve capire male. Il capo è solo Gesù. Noi siamo soltanto fratelli messi in un posto, in un ruolo che il Signore ha stabilito. Ma per poter procedere, vivere serenamente e poter, come dire, realizzare, ufficiare nel ruolo in cui Dio ci ha messi, abbiamo bisogno dell'aiuto della Chiesa. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno. Il rispetto, è vero, ci sono dei fratelli, domenica abbiamo visto come il corpo si è mosso, è stata una cosa molto molto bella. Allora, se ci sono dei fratelli che hanno delle capacità diaconali, di servizio pratico, eccetera, questo non compete me, ad esempio, che predico. E quindi non devo andare lì a mettermi nel campo che non è il nostro, che non è il mio, o non è di un altro fratello. Allora devo rispettare, perché come dice Efesini 5:21, sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Dio. Allora ci sono dei fratelli che hanno ricevuto altri compiti, altri ruoli, e noi dobbiamo sottometterci al ruolo che il Signore ha dato ai nostri fratelli. Sono fratelli che sono evangelisti, allora quando c'è il momento di evangelizzare dobbiamo lasciare che siano loro a fare questo, perché Dio ha chiamato loro e non ha chiamato chi insegna o chi fa un altro lavoro. Questo è importante. E allora l'apostolo Paolo dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge, e poi dice a tutti i greggi in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, cioè episcopo se vuol dire sorvegliante, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue. Non è degli anziani. Non possiamo noi prendere delle decisioni che sono contro la Scrittura. La Chiesa è del Signore. La Chiesa è il frutto del sangue. Possiamo dirlo qua, proprio come è scritto qua, del sangue di Dio, fratelli. Perché colui che si è incarnato era Dio, era il creatore dei cieli e della terra. Allora ogni persona è preziosa. E se è un anziano, se è degli anziani, se è un governo, lascia correre. Quando c'è del disordine, allora vuol dire che queste persone stanno occupando un ruolo che non è il loro. Forse non saranno amate da tutti, ma se lasciano correre non va bene. È vero? Noi non faremmo mai così con i nostri figli se li vedessimo, non so, percorrere delle strade cattive. Subito ci impegneremmo, subito fermeremmo il tutto e se necessario anche con la forza. Ma lo faremmo soltanto per il bene dei nostri figli, è vero? Perché? Perché il Signore ha dato dei genitori l'autorità delegata, ovviamente, per poter educare i nostri figli. E questa è anche la Chiesa. Allora non dobbiamo offenderci. Non dobbiamo offenderci quando ci sentiamo richiamati, a volte cerchiamo delle giustificazioni banali, sì, ma è troppo lontano, ma queste sono cose banali, fratelli. Ma per favore, ma vergogniamoci. Ma come Dio che ha lasciato il cielo e la terra, ha fatto milioni di chilometri, che è stato sputato in faccia, io dico, è troppo lontano per venire in adunanza. Ma non ti vergogni? Ma provi un po' di vergogna quando dici questo o no? Ma stiamo scherzando? Quando faccio un lavoro che non mi permette di essere presente, non devo lasciarlo. Ma provo imbarazzo. Supplico Dio di darmi un altro lavoro perché io possa servirlo. Poi se Dio non lo farà, sia benedetto il Signore. Perché nel cuore di ogni credente ci deve essere l'amore per Dio. A volte credente sono arrivati troppo tardi. Ma perché si viene direttamente in adunanza? Succede qualcosa. È sbagliato. Non lo merita il Signore. Perché se mangi dopo la riunione è sbagliato. O l'Iddio che ti ha dato la vita non merita questo. Cosa vogliamo fare, fratelli? Vogliamo vivere disordinatamente? Tutte queste cose, per vivere in modo ordinato, le dobbiamo togliere dalla nostra mente. E dobbiamo dire: Signore, il tempo che tu ci doni è tuo. E io lo devo gestire nel modo in cui tu sei glorificato. Anche se devo fare dei sacrifici. Tu mi hai dato una bella macchina, Signore. Ma che problema c'è farmi qualche chilometro? Quando ci sono tante persone. Io ricordo quando ero in Kosovo a predicare, un uomo, un ragazzo che si è convertito, si è fatto 18 chilometri sotto la pioggia, da Suareca a Prizren, per venirmi a dire grazie perché gli ho parlato del Vangelo. Era un omone, era un armadio, era quel ragazzo lì. Faceva parte del KGB, mi ha abbracciato, piangeva, non mi voleva più lasciare. Venivano in adunanza, facevano 18 km a piedi, per ascoltare qualcosa che mai avevano ascoltato. Sì, il Dio ci chiama anche a fare di questi sacrifici. Se Dio ci dà un lavoro, dei beni, Non ce lo dà perché vogliamo soltanto accumulare, ce lo dà perché vogliamo glorificare il suo nome. Perché quando ce ne andremo di qui, noi vogliamo sentire quella voce che dice: ben fatto mio fedele servitore. È troppo sacrificio questo? Se ti chiedono di fare 2 ore in più di straordinario, lo fai. Se devi stare 2 ore in più sul lavoro, ci rimani. Ma se devi direttamente dal lavoro, no. Questo no. Perché Dio non lo merita. Allora dice, va bene Giosuè, capitolo 24, versetto 15 di Giosuè. Vi sembra sbagliato servire il Signore? Beh, servite pure i vostri idoli allora. Questo è triste, vero fratelli? Triste. Abbiamo sentito tante volte che ci sono fratelli dove sono perseguitati che rischiano la vita pur di leggere un solo rigo della parola di Dio. Il fratello ha messo in bacheca le notizie di Porta Aperta. Gente che muore, che vengono buttate nei container perché sono fedeli al Signore. E noi abbiamo paura di fare 2 chilometri, 1 chilometro, qualche chilometro in più. Che succede, fratelli, se domani arriva la persecuzione? Quanti di noi rimarrebbero qui? Non so quanti di voi hanno letto Torturato per Cristo, Richard Wurmbrand. Hanno fatto una simulazione in un'assemblea come la nostra, si sono vestiti da soldati e hanno detto: tutti quelli che non sono credenti escono fuori, quasi tutti sono usciti. Cosa dovesse succedere se dovesse venire una persecuzione? Cosa saremmo noi? Che fedeltà! Guardate cosa dice Proverbi 24:10, fratelli. Se ti abbatti nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Allora, le situazioni della vita, positive o negative, sono il termometro della nostra vita. Ed è triste vedere dei credenti che non fanno neanche un minimo di sacrificio per poter vivere con colui, con Dio che ha dato il suo sangue. Che bello, dice l'Apostolo Paolo più avanti, nel versetto 31, dice proprio agli anziani, dice: perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Che uomo, fratelli. Non si è messo a predicare come noi, come me. Molte delle cose che vi sto dicendo le ho preparate a tavolino. Sono stato a casa, seduto su una comoda sedia. Questo era un uomo che predicava con lacrime. Era un uomo che veniva torturato per il Signore. Provato il carcere, morto in carcere per il Signore. E noi? Noi che abbiamo tutte le comodità? Abbiamo paura con la nostra 4.000 turbo diesel di fare qualche chilometro in più. Ma se dovessimo andare in Emilia Romagna in vacanza al mare, ci andremo anche con il bambino che ha 40 di febbre. Che problema c'è qui? È vero o no? Che problema c'è? Ah, allora sì, si può fare. Perché lì non si predica la parola di Dio. Lì ce ne andiamo in vacanza. Che triste, fratelli. È veramente triste. Credenti disordinati. Credenti che non hanno il coraggio di eliminare tutte quelle cose che hanno creato disordine nella loro vita per mettere le cose che danno ordine. Che dire dei nostri figli? Che dire delle persone che ci guardano? Quando torniamo a casa alle 6:30, alle 7 della sera, diciamo: ah, siamo tornati a casa troppo tardi, non ce la faccio. Che dicono i nostri figli? È questo il Dio che tu mi stai proponendo? Ma se dà fastidio a te, ma perché lo vuoi a me? Ti dà fastidio pure andare in adunanza, ad ascoltare in maniera serena, comoda. Guarda che bella sala, bellissima, no, vero? Bella calda, fresca d'estate, eh? Ci possiamo portare anche la poltroncina se vogliamo, è tutto comodo, però non facciamo niente. E questo è il cristianesimo? Non è questo il cristianesimo. Gesù ha detto: mi vuoi seguire? Devi prendere la croce. L'abbiamo presa la croce, fratelli? È la morte la croce. Devi rinunziare a te stesso, ma noi abbiamo rinunziato a noi stessi. O ci siamo abituati ad ascoltare messaggi d'amore, un amore che Dio odia, messaggi d'amore umano, di buonisti che danno una pacca sulle spalle, andiamo avanti, va bene così. Questo non è il cristianesimo. Ci siamo così abituati a vivere in modo disordinato, superficiale, che quando ascoltiamo qualcosa di diverso ci fa un po', ci dà un po' fastidio. E, è interessante, dice qui la parola del Signore, ammonire i disordinati. Paolo dice: i disordinati vanno ammoniti, vanno ripresi, vanno rimproverati, vanno avvisati. E questo è importante. Ma non lo dice la parola di Dio, non lo dice perché non ci vuole bene. Se lo Spirito del Signore non avesse fatto così con me, io non so dove sarei adesso. Non lo so. Il Signore ci ama e vuole il nostro bene. È il rimanente della Chiesa? Mi sono posto questa domanda, me la sono posto proprio oggi. Ok, gli anziani hanno questo, purtroppo difficile, diciamolo pure, a volte increscioso, complicato ruolo di andare da una persona e dire certe cose che non vorrebbero mai dire, vero? Lo vogliono dire per incoraggiare, lo vogliono dire per spronare, per migliorare la vita spirituale di quella persona. E la Chiesa? Come si deve rapportare con coloro che sono disordinati, carnali? Come si deve rapportare? Deve fare silenzio? Come si deve rapportare? Io penso che prima di tutto non deve stringere troppa amicizia con i credenti carnali. La Scrittura ci insegna questo. Io vi sto parlando della parola di Dio. Non deve stringere troppa amicizia con i credenti carnali. E vorrei ricordarvi una cosa, lo scrivevo proprio oggi, fratelli. Non esiste credente al mondo che sa gestire il peccato. Nessun credente al mondo sa gestire i credenti disordinati, i credenti carnali. Non sono gestibili. Non sono persone che possono essere gestite, perché vivono uno stato volontario di carnalità e di disordine. Uno stato volontario. Allora, non sono persone, come vedremo nella prossima volta, scoraggiate, deboli, hanno bisogno di un altro tipo di aiuto. No, loro hanno proprio deciso nella loro vita di vivere così. Allora come mi devo comportare io? Se sono una persona che vuole amare il Signore, vuole amare la sua parola, vuole glorificare il nome del Signore. Pensate che diventa tutto innocuo stando con persone così? Non succede niente? Non veniamo influenzati? Non è così, fratelli, non è così. Io qui ho dei passi che voglio leggere con voi, in modo che possiamo riflettere. Andiamo nel libro dei Proverbi. Libro dei Proverbi. Proverbi capitolo 12. C'è questo passo che mi ha fatto molto molto riflettere. Leggeremo due versetti. Proverbi capitolo 12, versetto 15. La via dello stolto, notate fratelli, la via dello stolto, la via di, possiamo dire, della persona che vuole vivere in modo disordinato, carnale, che ha deciso e quindi che coltiva nel suo cuore questo tipo di vita, ai suoi occhi, dice, è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Cioè, provate a parlare di questa persona, ma cosa faccio di male io? E vabbè, ma se qualche volta non posso venire, ma che male c'è? Ma se quanti chilometri ci sono? Su, dai, non esagerare. E mo un bambino di un anno e mezzo già può star zitto. Ma quando si è esagerato, mamma mia, ma mica i bambini sono tutti uguali, eh? È dritta la via per loro. È una bella via quella. Toccateli, date un consiglio. Beh, no, 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 io ci sto insieme, però guarda che, ma io gliel'ho detto, guarda, sì, sì, però. Ma per loro quella via è dritta. Però la famiglia, però il giovane, però il credente, però la sorella, che ascolta i consigli, quelli biblici ovviamente, sono persone sagge. Non stanno lì a giustificarsi, non stanno lì a dire non succede niente, stanno ad ascoltare. E magari chi parla, come nel mio caso, è una persona che ha sbagliato prima di voi. È una persona che ha fatto esperienza, è una persona che si sta portando nel cuore, nell'anima, delle ferite per non aver dato ascolto a chi avrei dovuto dare ascolto. Ma chi ascolta i consigli è saggio. Però molte volte succede, come si dice ad Apricena, i consigli che non si pagano, non si ascoltano. È vero? Ah, io mi fido dei miei figli. Io non mi fido neanche di me stesso, vedete voi. Guardate un po'. Non si ascoltano. Chi ascolta i consigli è saggio. E guardate cosa dice ancora la parola di Dio, sempre nei Proverbi, nella pagina accanto, capitolo 13, versetto 20. Guardate che non è ipotetico, guardate. Lo dà come un dato di fatto. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo, il compagno dei disordinati diventa disordinato. E se sta bene con quel disordinato, perché evidentemente è disordinato anche lui, perché gli amici ce li scegliamo, è vero? I fratelli non ci possiamo scegliere, è vero? I fratelli li salvi il Signore, sono seduti a fianco a noi, non ce li possiamo scegliere, sono belli, brutti, alti, bassi, ricchi, poveri. Gli amici ce li scegliamo. Chi va con i saggi diventa saggio. Se i giovani vogliono diventare saggi, se qualche famiglia vuole diventare saggia, se qualche fratello vuole diventare saggio, se qualche sorella vuole diventare saggia, se vuole, stiamo usando il condizionale, devono stare insieme a uomini e donne di Dio. Devono vedere come vivono queste persone, come educano i figli a casa loro, il tempo che dedicano alla preghiera, allo studio della parola. Devono vedere come servono il Signore. A volte capita, sapete, io lo dico con tanto piacere, quando abbiamo lo studio dei giovani, a volte chi porta lo studio, eccetera, ci fermiamo, ci sediamo, ci parliamo. E ci sono sempre due o tre giovani che si avvicinano lì, silenziosi, che ascoltano, che osservano. Però sono giovani saggi, non lo fanno tutti. Vogliono imparare dai vecchi. È bello questo. Vogliono fare esperienza. Vogliono ascoltare i consigli. Consigli che vengono dalla parola di Dio. Voi conoscete quel passo, avete notato, non c'è niente di ipotetico qui, è un dato di fatto. Quello che Paolo dice in Prima Corinzi, è vero, lo conoscete? Capitolo 15, versetto 33. Ancora oggi riflettevo su questo passo. È interessante quello che, come inizia Paolo questo verso. Non vi ingannate, fratelli. Avete notato? Non vi ingannate. Cioè, per favore, non vi prendete in giro. Non prendetevi in giro. Non vi dovete prendere in giro. Se io faccio stare mia figlia con chi non è credente, è una potenza in più per non convertirsi. Se faccio stare mio figlio con chi non ha nessuna intenzione a queste cose, io sto gettando ancora di più nell'inferno. Perché è tremenda questa situazione. È tremenda. E dice qui, non vi ingannate, sorella, non ti prendere in giro. Non ingannarti da sola, non ingannarti da solo, fratello. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tu stai dando tuo figlio a tua figlia, ti stai impegnando per dare una buona educazione, per dare dei valori morali, spirituali, importanti. Ma se tu lasci che stai insieme ai non credenti, che stai insieme a persone carnali, dice l'Apostolo Paolo, dice lo Spirito Santo, i costumi che tu hai costruito saranno tutti rovinati. non c'è nessuno che è capace di gestire le persone carnali. Vi ho già raccontato di mio fratello, è vero? Quando era una persona tutto fuoco nelle cose del Signore. Io lo ricordo. Parlava a tutti. Però lui voleva aiutare delle persone carnali. E io, nonostante non avessi nessuna esperienza, gli consigliai di non farlo. Sapete, lui ha fatto quello che hanno fatto loro e molto di più. E per 25 anni non ha più frequentato la Chiesa del Signore. È morto. È ritornato, ha chiesto perdono. E io non dimentico più il suo viso lì all'ospedale di Foggia. Quando mi ha dato la mano mi ha detto: sto pagando il prezzo del mio peccato. E la notte non è arrivato. E te servi il Signore. Non arrivare che sia troppo tardi. Non arrivare. Lui ha buttato all'inferno centinaia e migliaia di persone, perché quattro dei suoi figli non si sono mai convertiti. Non voglio neanche ascoltare. E ha una figlia che pure è separata. Era tutta gente che frequentava la Chiesa del Signore. Capite, fratelli, cosa significa? Lui ragionava come ragionano tanti. Ma loro hanno la loro responsabilità. Mi piacerebbe sentirlo adesso. Molte volte i nostri figli sono il nostro specchio. Facciamo attenzione, fratelli. Come ci dobbiamo comportare? Questo non significa essere dei credenti settari. Perché qualcuno può dire: ma allora dobbiamo essere settari. Allora ci dobbiamo andare a chiudere su qualche monte, diventare degli eremiti. No, fratello, non è così. Dobbiamo essere dei credenti previdenti, avveduti, spirituali. E dobbiamo ricordarci che la vita che stiamo vivendo su questa terra è del Signore. E dobbiamo lasciare a chi ha l'autorità di gestire certe cose. Questo è davvero molto, 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 molto importante. Venite un attimo con me e vi voglio far vedere che non dobbiamo rimanere soli. Non dobbiamo rimanere soli. Ci dobbiamo separare dei credenti disordinati, carnali. Dobbiamo stare attenti più. No, non dico nell'adunanza, non parlare con loro, non ti sto dicendo questo, ma dobbiamo stare attenti a non stringere troppa amicizia, magari con i loro figli, perché anche i nostri figli faranno come i loro figli. Dobbiamo prevenire queste cose e non dimenticate mai che i primi 7 anni sono determinanti per la vita di un bambino. Ecco perché tu adesso, da 14 anni in poi, stai cominciando a raccogliere qualche frutto di ribellione. È vero? Perché? Perché dobbiamo ricordarci che cosa abbiamo seminato durante i 7 anni precedenti. E allora leggiamo nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetti da 22 a 26. Sono cose che ho visto in ginocchio quest'oggi nel mio studio. E vi sto parlando con tanto tremore. Capitolo 2 di Secondo Timoteo, dal versetto 22. Fuggi le passioni giovanili e ricerca. Vedete, non rimanere solo. Ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace. Con quelli che invocano il nome, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Vedete, non bisogna rimanere soli. Dobbiamo cercare, dice l'Apostolo Paolo, la giustizia, la fede, l'amore, la pace, ma insieme a coloro che invocano il Signore con un cuore puro, con quelli che amano il Signore. Non stare con i disordinati, diventerai disordinato. Non stare con chi si giustifica pur di non essere presente in adunanza. Non stare con quelli. Non stringere troppo l'amicizia con quelli, perché quelli ti influenzeranno, ti ingannerai da solo. E poi Paolo dice: evita inoltre le dispute stolte, insensate, sapendo che gerano contesi. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio non conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escono dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Io non so se abbiamo riflettuto su questi passi. Fare la volontà di Satana anziché la volontà di Dio. Presi nel laccio del diavolo. Un credente che ragiona così, in modo disordinato, che non tira via le cose che creano disordine nella famiglia, nella testa, nel servizio per il Signore, è preso nel laccio del diavolo. Allora bisogna predicare queste cose. Chissà che forse stasera qualcuno fa una specie di film a ritroso nella sua vita e magari onestamente dice al Signore, non a me, io non sono nessuno, io ho bisogno anch'io di fare mente locale, e dice sì, è vero, la mia vita è disordinata, trovo tante scuse per tante cose, faccio tanti di quei sacrifici, vacanze, andrei non so quante volte, sono pronto a spendere, a spandere per cose che mi soddisfano la carne, ma non mi dono e non dono al Signore. Magari un esame di coscienza personale. Chissà, io ho pregato, ho detto al Signore che lo spirito della parola potesse questa sera incontrarsi con lo spirito di qualche mio fratello o di qualche mia sorella o di qualche giovane. Perché sapete, la cosa bella nella vita cristiana è che si può cominciare un'altra volta. Non recuperiamo più il tempo, ma possiamo recuperare tutti quei valori morali, spirituali che abbiamo lasciato dietro di noi. Tutti quegli inganni, tutti quei lacci del diavolo, tutta quella volontà che abbiamo fatto del nostro nemico, la possiamo togliere tutto questo e cominciare a fare la volontà del Signore. Chi era Timoteo, fratelli? Non vi sembra strano che un uomo come Paolo dice a Timoteo, fuggi queste cose? Ma scusa, ma Timoteo era una persona carnale? Ma Timoteo era una persona disordinata? Ma Timoteo, chi era Timoteo? Timoteo era un uomo di Dio. Lo dice nel capitolo 6, nel versetto 11 della prima Timoteo, un uomo di Dio. Era un giovane maturo, un giovane che addirittura ha sostituito l'apostolo Paolo perché è stato costretto ad andare via da Efeso per guidare una chiesa. E tu mi dici, stai attento Timoteo? Ma che stai dicendo Paolo? Ma stai attento, lo devi dire a Dema, che ha amato il mondo e se n'è andato da un'altra parte. E quante persone, quando ascoltano certi messaggi, amando il mondo, cosa fanno? Piano piano si allontanano e se ne vanno. Hanno amato il mondo. Ma scusa Paolo, ma tu parli a Timoteo? Ma forse questo messaggio va bene a me, Gino, non Timoteo. Io ho parlato oggi con l'apostolo Paolo. Mi ha detto, vedi, tu non capisci niente. Il peccato non è gestibile. Chiunque, anche l'uomo più spirituale, può cadere in peccati grossolani. Chiunque. E io devo dire a Timoteo, stai attento, devo dire a Timoteo, fatti una compagnia che ama il Signore, perché se no, anche se tu sei spirituale, tu non hai speranza, Timoteo, tu farai una brutta fine, come l'ha fatta Dema. Nella seconda Timoteo viene parlato nel capitolo 4 di Dema, avendo amato il presente secolo, se ne è tornato a Tessalonica. Però è interessante, non è andato a Corinto, è andato a Tessalonica, lui era un servitore a pieno tempo. Perché è andato a Tessalonica? Si sta così bene in questa assemblea spirituale, ci sono degli ottimi predicatori, è vero? Quindi posso anch'io in qualche modo mimetizzarmi all'interno di un'assemblea che è spirituale. Poi è tornato indietro dal servizio. Queste sono cose, io credo, molto molto importanti. pensavo di parlarvi anche del credente scoraggiato. Forse lo faremo assieme, parleremo anche la prossima volta del credente scoraggiato e credente debole. Però, fratelli, credo che dobbiamo riflettere su queste cose. Perché se dopo aver ascoltato noi continuiamo a vivere in maniera disordinata, la nostra colpa è ancora più grande e maggiore. Se diamo ascolto alla voce del Signore, allora possiamo recuperare tutto. Che bello essere dei credenti onesti. Che bello essere dei genitori che hanno autorità. Magari dei genitori che si incontrano a casa con i propri figli, che ammettono con la propria moglie di aver fallito, chiedono perdono a Dio, si mettono in ginocchio, supplicano il Signore di avere pietà. E poi magari un incontro di famiglia dove si chiede perdono anche ai propri figli e si danno delle nuove direttive. Direttive che nessuno dovrà più discutere. Allora le cose cambiano. Allora il Signore benedice l'opera sua, benedice la nostra vita, benedice il nostro cuore. E verremo alla presenza del Signore non come degli spettatori, ma come delle persone che hanno il cuore aperto per sentire cosa Dio ha da dirci e poter vivere e camminare nella volontà del Signore. Persone che ascoltano la voce di Dio e sapere che fra poco di qua ce ne andremo. Ma ce ne andremo, come dice Giacomo nel capitolo 5, con il volto in alto, aspettando il Signore che ci chiama e ci porta nel cielo. Vorrei lasciare qualche minuto per la preghiera, chissà che possiamo pregare, magari silenziosamente o pubblicamente, e poter dire al Signore magari grazie o magari confessare qualcosa. Io mi siederò, lo farò anch'io. Che il Signore benedica questa parola. Amen.